Anima Latina. Radio Colloquia de Lingua Ecclesia.
Anima Latina, nunc etiam in undis, sic est Fabius cola grande, ex frequensis, stationis radiofonice vaticane. Salvete, ben trovati all'ascolto della 148esima puntata di Anima Latina, il nostro vademecum radiofonico settimanale sui generis tante litteram, per imparare il valore e la bellezza di una lingua apparentemente inutile, ma in realtà viva e vegeta. De gustibus non est disputandum, ma siamo certi che questo programma vi piacerà. E lasciatemi introdurre cora populo ipso facto ed ex abrupto la collega che conduce con me questa trasmissione, Maria Milvia Morciano.
Ben trovati tutti, ben trovato Fabio.
Archeologa, giornalista di vaticannews.va, assieme a lei vado a presentare il redattore, lo scriptor dell'ufficio lettere latine della Segreteria di Stato Vaticana che ci fa compagnia quest'oggi, perché ogni settimana, come sapete, abbiamo sempre un inviato da questo ufficio che è nostro prezioso consulente. Oggi è con noi Don Davide Piras.
Leta tempora omnibus vobis sorores fratresque et vobis carissimi Fabi et Maria Milvia.
Don Davide, recentemente sono stati pubblicati in Italia, credo proprio dal Ministero della Pubblica Istruzione, dei dati che riguardano le iscrizioni ai licei, quindi sia classico sia scientifico, che dimostrano che sono in grande diminuzione queste iscrizioni a favore di altri istituti professionali, eccetera. E in particolare sono, ahimè, in calo le iscrizioni al liceo classico. Ora, noi possiamo fasciarci la testa, dire o tempora o mores, ma secondo lei che segno è questo?
È il segno di una civiltà che fa delle scelte del consumo. Il latino e il greco, in qualche modo, la cultura classica non è la cultura del consumo, ma è la cultura di approvvigionarsi di un bagaglio che poi ti accompagna lentamente per tutta la vita, e questo, diciamo, che evidentemente non piace più come una volta.
Maria, tu che ne pensi?
È un gran peccato.
Tu quale
per
liceo hai frequentato?
Io ho fatto il classico, ma
vedi,
io sono laureata in lettere classiche,
quindi
indegnamente, poi dottorato, specializzazione in archeologia,
vabbè.
Però io capisco, studiare era un po' pesante, non era semplicissimo, però poi ne valeva la pena, cioè una volta superato questo scoglio dell'applicazione poi ci si sentiva molto contenti, no? Perché si poteva attingere alla bellezza, no? Della poesia, della letteratura, comunque grandi pianti.
Grandi pianti durante le versioni? No?
Durante le spiegazioni della poesia,
ho capito,
io piangevo in silenzio, mi commuovevo tanto, sì.
Beh, bello, la commozione è sempre una bella cosa. Detto questo, andiamo a vedere però che esiste ancora oggi, anzi esiste da non tanti anni ed ha un successo sulla rete notevole, un account in lingua latina del Papa sul social che si chiama X, e prima si chiamava Twitter.
Per noi Decimus,
bravo Don Davide, perché noi siamo latinisti, la X leggiamo come Decimus, quindi chiocciola pontifex underscore LN, più di 1 milione di followers, l'account di Papa Franciscus, e andiamo a scegliere un post del 1 febbraio 2024.
Per deserta ducit nos Deus ad libertatem. Hoc est argumentum nunci pro tempore quadragesime proximo. Locum demus Deo, qui est servitutibus nostris nos redimit. Quadragesimam accipiamus ut facultantem conversionis.
E questo che ci ha appena letto Maria è un post appunto dell'inizio del mese di febbraio di Papa Francesco, che presentava il suo messaggio per il tempo di Quaresima che sarebbe iniziata 2 settimane dopo, e presentava anche il titolo di questo messaggio: attraverso il deserto, per deserta, Dio ci guida alla libertà. Ducit nos Deus ad libertatem. E qui, Don Davide, la grammatica è molto semplice.
È semplice. Deserta desertorum è il termine classico con cui si indicano i luoghi deserti, quindi come desertum è il deserto, ma è un aggettivo che sottintende il sostantivo loca, quindi loca deserta, è a sua volta il sostantivo locus loci sarebbe maschile, non neutro, però viene nel mondo classico utilizzata anche la forma neutra, soprattutto al plurale, loca deserta, o meglio, più semplicemente per deserta, per luoghi deserti. Dio ci conduce alla libertà, è stata l'esperienza del popolo di Israele che attraverso il deserto si è poi introdotto nella terra promessa, e il tempo della Quaresima è proprio questo locus dato a Dio che ci fa uscire dalla schiavitù. È servitutibus, e quindi la Quaresima è una facultas, una possibilità di conversione in questo senso.
Come si dice, fare deserto dentro di sé, fare spazio appunto per accogliere Dio. Ma quadragesima, chiedo anche a Maria che ne sa più di me, praticamente che il modo in cui viene tradotta Quaresima significa quarantesima.
Quarantesimo.
Un quarantesimo.
Quadragesima è proprio il tempo di 40 giorni 40. Che Gesù trascorse nel deserto. Il numero 40 è un numero che attraversa tutta la Sacra Scrittura e indica un momento consistente per permettere all'uomo di incontrarsi con Dio.
Beh, penso che ce la siamo cavata e possiamo passare allo spazio successivo, i cosiddetti neologismi. E qui Maria ne ha scelto uno, sempre dal Lexicon Recentis Latinitatis, più che una parola è un'espressione. Se c'è un movimento, una rivoluzione, una guerra civile, qualcosa che sta destabilizzando il paese, come si dice in latino?
Fundamenta labe factare.
Qui troviamo un verbo, Don Davide, particolare, che c'è anche un bel suono, labe factare. Che...
Labe factare dal verbo labe facto, labe factas, labe factare, che significa scrollare, significa scuotere,
scuotere
e
esatto,
quindi indebolire.
Sì.
Sottinteso naturalmente fundamenta civitatis qua, cioè di uno stato, di una cultura.
Quindi agitare, shake, direbbero gli inglesi, qualcosa che agita
shake.
E quindi mette a rischio le fondamenta. Insomma.
Labe proprio dal verbo labor che significa scivolare, quindi io rendo scivolose le fondamenta, questo è proprio il significato ad litteram.
Passiamo allora allo spazio successivo, perché Maria ha trovato una parola, tra virgolette, mi permetto di dire, divertentissima, perché è una parola che ha in realtà due etimologie, una legata, se non sbaglio, alla civiltà classica, quindi al greco, e un'altra invece al francese. E a seconda dell'etimologia è una parola che assume un significato completamente diverso. La parola è mitra, che noi sappiamo è sia un paramento liturgico, sia una micidiale arma.
Dunque, intanto Mitra era un dio orientale, poi diventato assolutamente...
Quindi l'etimologia è ancora più antica. Sì, sì.
Non so l'etimologia se sia la stessa, perché comunque il latino Mitra è preso in prestito dal greco benda fascia.
Ah, quindi sono addirittura tre parole
sì,
diverse.
E addirittura gli eroi omerici avevano una sottocorazza chiamata Mitra. Quindi poi diventa il copricapo orientale.
Poi diventa il copricapo dei vescovi,
appunto, che si trova già nel V secolo, i vescovi, ma soprattutto l'autorità papale. La cosa interessante è la forma della mitra, perché è una specie di soffietto con due corni. I cornua rappresentano l'Antico e il Nuovo Testamento, quindi questa è la forma. Poi hanno due lunghe fasce, noi le vediamo, no? Quando il Papa celebra, queste fasce sulle spalle sono i fanoni o infule o vitti. In realtà all'inizio erano legate sotto il mento. Un'altra cosa interessante è che nel 2005 Papa Benedetto XVI ha eliminato dalla mitra il simbolo del triregno. Se vi ricordate, nelle foto di Pio XII, ma anche Giovanni XXIII, Paolo VI, c'era la mitra bianca e poi tre corone dorate, una sull'altra, che rappresenta appunto il Papa come padre dei re, rettore del mondo e vicario di Cristo. Ecco, dal 2005... non c'è più.
Sì, dal 2005 è stato eliminato proprio dall'araldica papale il triregno.
Esatto.
Il triregno era una mitria molto solenne con cui veniva incoronato il Papa, questo fino a Papa Paolo VI, che rinunciò definitivamente al triregno o alla tiara cosiddetta. Mentre Papa Benedetto nel 2005 ha semplificato la sua araldica e al posto del triregno o della tiara c'è la mitria con tre fasce che indicano proprio i triamuneri. mitra, sì.
Questa è la mitra, quindi banda, fascia innocua. Poi c'è il fucile automatico, mitra, che invece ha una etimologia francese, perché mitraille erano proprio i pezzetti di metallo usati per caricare le armi da fuoco. E poi, come diceva giustamente Maria, c'è anche la divinità mitra che arriva dall'Oriente.
Sì, dal mondo frigio. E infatti il cappellino frigio è in tutte le pitture dell'antica Grecia, quelle vascolari, nei rilievi, quando c'è questo cappellino un po' ricurvo in avanti, siamo sicuri che si parla di persone dell'Oriente.
Il berretto frigio, noi l'abbiamo sempre visto da piccoli con i puffi che portavano
proprio
il berretto frigio.
Con le parole veramente si fanno dei viaggi da altri regni, siamo arrivati ai puffi, però scherzi a parte, veramente un bel viaggio. E chiudiamo con una bellissima espressione che ha trovato Maria: abyssus abyssum invocat. E qui c'è anche questa allitterazione bellissima, significa, Maria?
L'abisso chiama abisso, il male chiama l'altro.
E qui una citazione da un salmo.
È il salmo 42-41. È bellissimo questo salmo perché inaugura il secondo libro dei salmi. Colui che appunto scrive questo salmo si trova lontano da Gerusalemme, si trova nel nord della Galilea, proprio dove nasce il fiume Giordano, e in questo luogo lui ha davanti ai suoi occhi delle montagne che poi danno origine anche al fiume da cui appunto nasce il fiume Giordano, e si trova spaesato, lontano dalla sua terra, e il salmo inizia proprio così: come la cerva bramisce quando vede i corsi d'acqua, così ecco l'anima mia sete di Gerusalemme, di Sion, del Dio vivente. E l'abisso, cioè la profondità che in qualche modo lui ha davanti ai suoi occhi, richiama l'altro abisso, perché lui aveva davanti due monti, una sua collinetta e un altro monte, al fragore delle tue cascate, perché c'era appunto la sorgente del Giordano, e nonostante questa sorgente sembrava che quasi gli piombasse sopra, però non riusciva a dissetarlo. È un salmo stupendo, proprio del desiderio di Gerusalemme. Però in questo caso abissus abissum indica anche l'abisso, cioè la profondità che non si può in qualche modo comprendere totalmente di Dio, chiama l'abisso della profondità del mio io. E questa è anche una lettura agostiniana del Salmo, è bellissimo.
Sì, molto bella. Perché io molto sempre prosaicamente pensavo: come l'abisso chiama abisso, i soldi chiamano i soldi, la sfortuna chiama sfortuna.
Il vizio chiama il vizio.
Il vizio,
insomma,
chiama il vizio.
Grazie davvero a Don Davide Piras per averci fatto compagnia in questa puntata
svobis,
di Anima Latina.
Maximas, fratres sororesque.
Mutatis mutandis, absit iniuria verbis, temporibus illis, ob torto collo tango, ubi maior minor cessa, talis pater talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa, talis pater talis filius, mod proprio ad maiora, ai vale me cum tango. Sed alea iacta est, memento audere semper, mala tempora currum, per aspera ad astra parva sedata mi.
Amici di Anima Latina, oggi abbiamo collegato con noi al telefono da Milano il professor Massimo Gioseffi. Molto felice di averla con noi, professore.
Grazie, felice anch'io. Un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori.
Il professor Massimo Gioseffi insegna lingua e letteratura latina presso l'Università degli Studi di Milano. Partecipa a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati. Nelle sue numerose pubblicazioni si occupa soprattutto di poesia latina, in particolare di Virgilio e della tradizione virgiliana. Particolarmente legato al mondo della scuola e della sperimentazione didattica, firma con Isabella Canetta il sito Latino a Milano. Professore, lei è un esperto soprattutto di Virgilio. Qual è il fascino, ad esempio, dal punto di vista linguistico esercitato da questo poeta, che in effetti ha influenzato veramente tutta la cultura successiva?
Dal punto di vista dell'essere, greco, gli antichi parlavano della proibitas di Virgilio, cioè la capacità di usare solo parole significative e mai una parola in più o una parola in meno del dovuto. Virgilio non è mai oscuro e nello stesso tempo è capace di colpire al cuore del ragionamento o al cuore del pathos, a seconda dei casi, senza, mi permetta il termine, sbrodolare, senza sbrodolature retoriche. Usa la retorica ma non te la fa sentire. E questo è una cosa che noi stiamo perdendo, penso totalmente. Sul piano del racconto, in un mondo come il nostro che tende alla bipolarità, agli estremi, o sei bianco sei nero, o sei destro sei sinistra, o sei un genio o sei uno stupido, in Virgilio gli eroi sono eroi e gli antagonisti sono antagonisti, netti, precisi, decisi, però gli eroi hanno ombre cadute, gli antagonisti hanno sempre una grandezza e qualcosa che li nobilita, e questo mi sembra anche qualcosa che lo rende atipico al nostro mondo e fascinoso.
Vero, tra l'altro non so se io ho un'impressione sbagliata, pur usando la metrica di uguale a tutti, ha una musicalità diversa, cioè proprio le parole scelte creano una musica
sì.
diversa, vero?
È verissimo, perché quasi sempre il verso e il metro coincidono e quindi pur usando come tutti una lingua che è guidata inevitabilmente dalle ragioni del metro, non è mai complesso perché sembra un ragionamento che scorre, che funziona.
Ma professore, lei ha anche scritto tanti libri, articoli, soprattutto scientifici, ma un titolo mi ha davvero incuriosito: Uso, riuso e abuso dei testi classici. Ma di cosa parla questo libro?
Allora, intanto devo precisare che è una miscellanea. Molti allora giovani, perché è un libro che ha già una quindicina d'anni, intervenivano sul rapporto fra antichi e moderni, che all'epoca erano forse un po' meno di moda di quanto non sia oggi. Erano discipline molto diverse, giovani che andavano dal latino, naturalmente, al Medioevo, al cinema contemporaneo, quindi una cosa molto fascinosa. Io avevo scritto di tre autori del Novecento, cioè Elsa Morante, Franco Fortini e Stefano Benni, che sono anche tre generazioni in un certo senso, e in qualche modo ricostruivo una sorta di che cosa è stato il latino nel Novecento italiano. Però penso che la cosa più curiosa sia il titolo, forse su questo posso spiegare.
Sì, infatti.
Noi non possiamo mai essere gli antichi, ovviamente, neanche il più dotato di senso storico fra di noi riuscirà mai a essere un antico, perché ci manca tutto ciò che era letteratura e vita quotidiana, materiale, di consumo. Quindi ogni volta che un post-antico, chiamiamo così, si rifà all'antico, lo sta usando e lo sta riusando per i propri fini e quindi lo sta abusando, nel senso che lo sta trasformando in qualcosa che è diverso da ciò che era originariamente, per forza di cose. Detto così è una banalità, però pensiamo anche a oggi come si va in uno spettro dall'estremo opposto di chi rifiuta l'antico perché non esprime i nostri valori e vorrebbe o cancellarlo o riscriverlo, a chi invece pensa di poter entrare, c'è una parola che è enico, molto di moda perché è anche molto dotto, che sarebbe l'ottica del vivente, ma noi non possiamo entrare nell'ottica del vivente degli antichi, perché non lo siamo, perché ci mancano quei dati che dicevo prima. Quindi se ne siamo coscienti e lo mettiamo chiaramente in luce, tutto funziona naturalmente, sappiamo che stiamo usando, riusando e abusando.
Ecco, potrebbe essere avvicinato al modo dello storico dell'arte e dell'archeologo che guarda un'opera antica secondo il proprio gusto e non in modo oggettivo.
Certo, come dicevo, nella miscellanea non a caso c'erano esperti di settori totalmente diversi, perché il discorso vale per qualunque settore che guardi a qualcosa, direi per qualunque generazione che guarda alla generazione che non è la propria, insomma.
Ecco, quindi non potremo mai veramente capire l'antico, impossibile.
Quindi in fondo no. Perché noi abbiamo una parte dell'antico e su quella parte dobbiamo ricostruire. E poi perché noi riflettiamo noi stessi sull'antico. Oggi sono di moda poeti antichi che sembrano topi di biblioteca, perché gli studiosi sono quasi tutti topi di biblioteca. Ma è semplicemente il riflesso di come noi ci guardiamo in loro.
Ecco, un'altra domanda. Scuola e sperimentazione. Qual è il suo metodo e quali risultati che ha ottenuto?
Penso di aver sempre puntato due cose, diciamo. Una è di nuovo la parola, la precisione della parola, e forse questo è anche perché io ho fatto il latinista, perché la lingua latina è una lingua molto precisa. Loro erano contadini e turisti nello stesso tempo, due professioni che hanno bisogno della precisione, no? E una parola non è mai confondibile con un'altra, ha un preciso significato e una precisa sfumatura che anche quella più affine è comunque diversa, l'ha comunque in modo diverso. E poi penso che ogni poeta, ogni scrittore è tale perché si è creato una sua lingua, e quindi il nostro compito è quello. L'altra cosa su cui penso di aver sempre molto insistito è l'idea del racconto. Qualunque testo antico funziona se lo leggiamo come un racconto, lo trasformiamo in un racconto, e come in un racconto sappiamo che, come dicevo, non potrà diventare totalmente vero, perché noi non siamo in grado di ricostruire una verità così lontana. Però se ci entriamo ci possiamo lasciar prendere dal racconto e alla fine intuiamo tantissime cose. Questa scuola funziona moltissimo perché i ragazzi sono affascinati dall'idea del racconto, della narrazione. Sanno benissimo che se vanno nei boschi non troveranno Hansel e Gretel o la capanna della nonna di Cappuccetto Rosso, però il racconto gli piace. E vedono delle cose che noi non vediamo, quindi c'è anche una possibilità continua di discutere e imparare. Io ho imparato tantissimo dai miei allievi, lo dico tranquillamente.
Sì, sì, chi insegna impara per primo.
C'è in Livio, Livio lo storico, un racconto divertente su Livio Andronico, un poeta, che quando era diventato vecchio non aveva più la forza per recitare e quindi metteva davanti a sé un ragazzino che recitasse i gesti, facesse i gesti, e lui poteva così concentrarsi sulla poesia e sulla voce. Ecco, noi siamo quei ragazzini che fanno i gesti e dobbiamo ricordarci che la voce è degli antichi, dei poeti, di chi ha scritto veramente. Noi siamo degli strumenti che ci mettiamo a disposizione, qualche volta ci viene bene, qualche volta ci verrà meno bene, qualche volta incominciamo a invecchiare e qualcun altro dovrà fare i gesti che invecchiando noi non siamo più in grado di fare perché non abbiamo più la mobilità, motilità di un ragazzino.
Allora, lei firma, devo dire, un sito web veramente affascinante, abbiamo usato questa parola diverse volte oggi, Latino e Milano, ma di che cosa tratta? Ce lo racconti lei?
Il sito aveva due scopi, devo dire poi solo in parte realizzato. Uno doveva essere una sorta di luogo d'incontro fra chi insegna come me all'università, oramai da tantissimi anni, e chi insegna nelle scuole, un'occasione per scambiarci modelli di lezioni, di esercizi, esperienze e così via. E questo devo dire è stato fallimentare, perché quello che ho imparato è che gli insegnanti non amano condividere, quindi non ha funzionato fino in fondo. E l'altro è lo scopo è a cercare un po' di allargare la cultura guardando appunto a quelle esperienze del contemporaneo. Io per gusto personale, per esempio, sono un grande frequentatore di concerti di musica contemporanea, che è una disciplina che usa tantissimo l'antico, si ancora molto ai miti, all'immaginario antico, forse proprio perché è molto contemporanea, è una sorta di contrappasso, di bilanciamento rispetto a questo suo essere sporto verso invece l'immediato. E quindi si trattava di mostrare pitture, scritture, musiche che in qualche modo abbiano un legame con l'antichità e tirare fuori questo legame con l'antichità. E questo invece ha molto funzionato, perfino ci sono stati colleghi che hanno preso ispirazione e poi hanno scritto articoli scientifici, quindi per un sito online è un grandissimo complimento questo.
Vero, poi mi ricordo anche articoli veramente interessanti di cinema legati all'antico, molto molto interessanti.
Sì, perché è una disciplina che di nuovo guarda molto spesso, magari un po' a modo suo, ma questo fa parte del gioco, come dicevamo, degli usi e degli abusi.
Grazie professore, però in futuro dovremo parlare ancora di musica contemporanea antico. Mi deve promettere di tornare, assolutamente.
Quando posso, quando
molto
volete
volentieri.
Voi. Un grande ringraziamento a voi e a tutti coloro
grazie.
Che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi.
Grazie al professor Massimo Joseffi, professore di Lingua e Letteratura Latina presso l'Università degli Studi di Milano, firma importante, fondamentale del sito internet Latino a Milano, e grazie davvero del suo tempo.
Grazie.
Fatto magna pars.
Grazie dunque all'arguto, brillante, erudito Massimo Gioseffi per essere stato con noi nella seconda parte di questa puntata. Grazie anche a Don Davide Piras per averci fatto compagnia nella prima. Sed acta est fabula. Siamo giunti al termine anche di questa 148esima puntata del nostro Vademecum per latinisti Anima Latina, che troverete in podcast come tutte le altre sul sito Vatican News e su Spotify. A questo punto da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori et dulcis in fundo al tecnico Albertus Giovannetti. Mutatis mutandis.
Absit in iura verbis.
Ci sentiamo tra una settimana.
Valete.
Anima Latina, radio colloquia de lingua ecclesiae.